on pohjan tähden alla. Tää koti mulla mainen, mä elämästä laulan. Ole suomalainen! Voi jospa tietäisivät maailmalla, nyt mitä voikaan olla taivaan alla. On täällä kansa, jonka kyyneleistä aikaa saisi aika monta valtamerta. On täällä monta yksinäistä, mutta niin paljon kiellettyä rakkautta. Nyt ettei siitä riitä kertojaksi taulut, eikä ikävöivät lemmelaulut. On täällä elämä raskasta työtä, ja siinä harvemmin on onni myötä, sen tietää vain yksi suomalainen. On pohja tähden alla, tää koti mulla mainen, mä elämästä laulan, sillä onhan suomalainen. Mä rakkaudesta laulan, on siinä mies ja nainen, pohjan tähden alla, elää suomalainen! On tässä maassa itsepäinen kansa, ystävät jos pitää toisistansa. Ei siinä erottaa muu silloin voi, kun yksin kuolema ja virkavalta vain. Me käymme vastamäkeen sielu surren, mut sitä nousemme hammasta purren. Me mutkan jälkeen käymme mutkan nähdäksemme, ettei kannattanutkaan. On täällä elämä raskasta työtä, ja siinä harvemmin on onni myötä, sen tietää vain yksi suomalainen. On pohja tähden alla, tää koti mulla mainen, mä elämästä laulan, sillä onhan suomalainen. Mä rakkaudesta laulan, on siinä mies ja nainen, pohjan tähden alla, elää suomalainen! Mä elämästä laulan, sillä onhan suomalainen. Mä rakkaudesta laulan, on siinä mies ja nainen, pohjan tähden alla, elää suomalainen! Ah! Ah!
Ciao a tutti, inizio col dirvi che no, non sono gli effetti della quarantena o delle birre che spero vi siate bevuti prima di ascoltarci. Quella che avete sentito era proprio una cover punk rock di Un Italiano di Toto Cutugno. Ma in questo momento vi starete chiedendo in che lingua è stata eseguita questa cover. In finlandese vi rispondo. E perché? Perché questa è la prima storica emissione radiofonica di RBN Finlandia. Io sono Mico di Regium, al secolo Reggio Calabria, quindi Mico di Reggio Calabria, che ormai da circa 6 anni è diventato Mico di Helsinki. Sono qui per raccontarvi un po' di come ci si senta a vivere da italiani in Finlandia, insomma, terremo questo podcast, vi racconterò un po' di lettere dal fronte, dalla, dal fronte finnico, dal fronte nordico. Proverò a svelarvi alcuni segreti di questa terra un po' sconosciuta, un po' mistica, lontana, diciamo, non solo geograficamente da quello che consideriamo il cuore d'Europa, ma in certi sensi anche idealmente. Vedremo insieme perché. Oggi, per iniziare, per questa prima puntata, faremo una introduzione generale al mondo finnico, a questo universo che, insomma, ci possiamo immaginare non sia vastissimo, ma è davvero particolare, c'ha determinate caratteristiche che lo rendono, insomma, un unicum in Europa. E poi, di volta in volta, col trascorrere delle settimane, andremo a vedere un po' la storia di questo paese, un paese che ha saputo tenere testa militarmente persino alla Russia. Andremo a conoscere meglio anche alcuni aspetti prettamente culturali, come quelli letterari, quindi proveremo a conoscere meglio il poema epico per eccellenza finlandese, che è il Kalevala, fra l'altro un poema epico che, diciamo, è condiviso anche da alcuni paesi baltici, c'è anche la versione estone, per dire. Questo Kalevala, che, insomma, è composto da canti che venivano tramandati oralmente e sono stati poi messi insieme da Elias Lönnrot, finlandese. Vedremo come il Kalevala, insomma, magari un po' sottovalutato come poema epico, invece dagli addetti ai lavori non era affatto preso sotto gamba, per così dire, perché persino Tolkien, il grande Tolkien, diciamo, ha preso spunto e l'ha anche dichiarato, insomma, da alcuni personaggi, storie e dinamiche presenti nel Kalevala, ma quello lo vedremo più in là. Scopriremo, insomma, nell'arco di queste settimane, sempre in tema di letteratura, i legami che uno dei più grandi personaggi del ventennio, Alessandro Pavolini, aveva con i paesi nordici, con i paesi baltici e con la Finlandia in particolare. Fra l'altro, anche il padre di Pavolini, visto che abbiamo parlato di Kalevala, il padre di Pavolini è stato famoso e saltato agli onori della cronaca per aver prodotto la migliore traduzione tra tutte quelle esistenti del Kalevala, cioè considerata una traduzione considerata assolutamente di primaria importanza nel panorama delle traduzioni di questo poema epico, che è stato tradotto in più di 100 lingue, se non ricordo male. E il padre Pavolini era amico proprio del padre della grammatica finlandese, quindi c'è anche questo merito in famiglia. Invece Alessandro Pavolini scrisse nel 1928 l'Indipendenza finlandese, e nel 1935 uscì Nuovo Baltico. E poi, insomma, dedicheremo, credo, una puntata proprio magari alla lettura di alcuni passi da questi due libri. Ci sarà spazio sicuramente nell'arco delle prossime puntate per parlare di attualità. Vi racconterò, per esempio, come è stata affrontata e viene affrontata tuttora l'emergenza Covid. Da queste parti scoprirete, come penso già possiate immaginare, che diciamo le soluzioni trovate non sono state esattamente identiche a quelle trovate in Italia, ma ben diverse. E poi cercheremo di capire, vi dirò cosa si dice dell'Italia e degli altri stati cosiddetti meridionali. Vedremo perché il governo finlandese è uno dei più politicamente corretti e più bene in vista del mondo. Abbiamo questa giovanissima primo ministro che ha 34 anni, è donna, è cresciuta in una famiglia arcobaleno, quindi giustamente la invitano in tutte le università del mondo a tenere le lezioni e parlare di questo miracolo finlandese. E poi, infine, ma non per importanza, musica. Siamo su Radio Bandiera Nera, non poteva essere altrimenti. La Finlandia, a proposito di nero, insomma, è molto conosciuta a livello universale per per le sonorità cupe, per la sua scena metal e soprattutto black metal. Inoltre dedicheremo ovviamente molto spazio anche alla musica rock e oi delle band locali, ma oggi voglio iniziare in maniera un po' soft. Vi farò ascoltare le band finlandesi più conosciute a livello internazionale, di cui molti ignorano la provenienza, fra cui il sottoscritto. Io non di alcune band, insomma, che avevo già ascoltato su YouTube e così via, insomma, non conoscevo la provenienza. Adesso partiamo subito con i Nightwish e questa è The Phantom of the Opera.
Thank you.
Bentornati, partiamo adesso col secondo blocco e vorrei darvi alcune informazioni generali. Facciamo un attimo un momento super quark sulla Finlandia. Allora, la Finlandia è un paese di circa 5 milioni e mezzo di abitanti, quindi insomma un paese piccolo, 12 volte più piccolo a livello di abitanti rispetto all'Italia, anche se a livello di territorio è più grande in realtà. Questi 5 milioni e mezzo di abitanti sono concentrati per lo più nella parte sud del paese, quindi nella regione di Helsinki, dove ne abitano circa 2 milioni, poco meno di 2 milioni. La Finlandia è famosa per essere la terra dei mille laghi, anche se in realtà sono 50.000 laghi che sono, diciamo, distribuiti in mezzo a questa foresta finlandese che occupa più del 70% del territorio. Quindi, diciamo, a livello naturalistico e paesaggistico è un paese che consiglio di visitare, perché insomma si fa veramente letteralmente un passaggio al bosco venendo qui in Finlandia. È la terra, fra l'altro, della sauna, che sicuramente avrete sentito, la sauna finlandese per antonomasia, e qui la sauna è molto più che, diciamo, un trattamento da fighetti, da spa, è qualcosa, diciamo, che fa parte della cultura finlandese, tant'è che ci sono 2 milioni o più di 2 milioni di saune per 5 milioni di abitanti, quindi potete immaginare quanto sia importante. Cioè, una casa e il focolare familiare si sviluppa attorno alla sauna. Fra l'altro, insomma, fino ai primi anni del Novecento i bambini ancora nascevano nella sauna, appunto perché era l'unico ambiente sterile della casa. Fra l'altro, sauna è l'unica parola finlandese presente nei dizionari di lingua italiana, quindi c'è anche questa curiosità. A proposito di lingua, le lingue di stato qua sono il finlandese, ovviamente, parlato dal 93% della popolazione. Io l'ho imparato all'università di Helsinki, ve lo consiglio se avete voglia, insomma, di sfide impossibili. Poi c'è lo svedese, che è molto più facile perché insomma di un ceppo anglosassone. Si parla lo svedese ed è una lingua ufficiale, si studia a scuola lo svedese in tutte le scuole dello Stato, proprio perché per effetto, diciamo, della dominazione di quasi 7 secoli che ha avuto la Finlandia. La Finlandia è stata sotto la Svezia per quasi 7 secoli. E infine c'è la lingua Sami, che è la lingua delle popolazioni autoctone che vivono in Lapponia, e per Lapponia intendiamo quell'area, diciamo, che tocca sia la Norvegia, la Svezia, per l'appunto la Finlandia e la Russia, quindi la Lapponia si estende, diciamo, nell'arco di questi 4 paesi. Questa lingua Sami è una lingua protetta dalla Costituzione finlandese, hanno diciamo ottenuto questo, diciamo, marchio di protezione e qualità dal governo finlandese solo negli ultimi anni, da quello che so. Poi, a livello di religione, visto che come un buon libro di geografia, insomma, c'è anche questa parte, questo capitolo, qual è la parte interessante? La parte interessante, vabbè, a parte che la Finlandia, come anche la Svezia, credo la Norvegia, insomma i paesi scandinavi in generale, è a maggioranza luterana, si parla di circa il 60% della popolazione. Poi c'è una minoranza ortodossa, e qui fra l'altro proprio a Helsinki c'è una delle cattedrali ortodosse più grandi di quelle che ci sono fuori dalla Russia, ma c'è un'altissima percentuale di atei, agnostici e pagani, cioè parliamo di circa il 30%, e questo, diciamo, ha a che fare anche con, magari anche a livello musicale, il discorso del black metal che ha preso piede qui. Questo ha influenzato anche tantissimo la società, ecco, oltre al mondo della musica, questa presenza di agnostici ed atei. Gli italiani in Finlandia, invece, tornando al tema della nostra puntata, sono una sparuta minoranza, proprio come la religione cattolica. Se pensiamo ai numeri di altri paesi come la Germania o l'Inghilterra, insomma, dove ci sono tantissimi italiani che sono emigrati negli anni, qua invece siamo nell'ordine di 2.500-3.000 unità, ecco, insomma, una comunità abbastanza sparuta. Dunque, pochi italiani, ma cerchiamo di capire chi sono gli italiani in Finlandia, cosa pensano, perché si trasferiscono da queste parti, cosa cercano e cosa trovano alla fine davvero. Secondo la mia esperienza, ed avendo, ahimè, frequentato il circolo degli italiani in Finlandia, comunque la maggior parte sono uomini e donne che hanno un partner finlandese. Poi ce ne sono altri che hanno trovato lavoro nel campo, per esempio, dell'IT, quindi informatica, nuove tecnologie e così via. Ricordiamoci, la Finlandia è anche la terra di Angry Birds, per chi non lo sapesse, oltre che della Nokia poi venduta agli americani. O per esempio magari hanno trovato lavoro questi italiani in multinazionali che hanno sede sia in Italia che in Finlandia, quindi magari sono venuti qui a formarsi o a formare del personale, sono stati trasferiti momentaneamente e poi hanno deciso di fermarsi. La stragrande maggioranza degli italiani, direi davvero più del 90%, vive nella zona più movimentata e ricca, ovvero quella intorno a Helsinki, per capirci. Io ho avuto l'opportunità, direi davvero la fortuna, di conoscere anche altre zone della Finlandia. Ho vissuto per circa un anno e mezzo a 400 km a nord di Helsinki e quasi a 400 km dal circolo polare artico, in una città chiamata Seinäjoki, che ha questo nome un po' nipponico, e lì insomma ho conosciuto quella che è l'altra Finlandia, perché qui c'è Helsinki, che è una zona molto cosmopolita, troppo direi internazionale, dove diciamo non c'è una vera e propria identità, cioè una capitale europea, ma diciamo non c'è questa forte identità finnica, non si vede tutto questo, è basata appunto più che altro sul commercio, sulla finanza e quant'altro. Invece a nord di Helsinki si può trovare quella che io considero, diciamo, ma anche i finlandesi stessi considerano la vera Finlandia o l'altra Finlandia. In quelle zone, diciamo, anche dove ho vissuto io, la vita è molto meno frenetica e noi italiani, o comunque gli europei del sud, come ci chiamano loro in generale, potremmo definirla a volte monotona quella vita. È un po' da fiaba, da cartolina, no? La criminalità, per esempio, a livelli quasi inesistenti, davvero molto bassi, c'è l'alcolizzato che magari va in giro a fare casino, ma niente di più. Però negli ultimi anni, negli ultimi tempi soprattutto, proprio a causa dei fenomeni migratori, diciamo, in quelle zone sono nate, diciamo, delle sacche di resistenza, se possiamo così chiamarle, a questi fenomeni migratori, perché nelle piccole città magari c'erano dei centri per rifugiati, dei centri di accoglienza, e subito è partita la resistenza locale, rappresentata spesso da questi Soldiers of Odin. Magari ne avete già sentito parlare, perché sono presenti anche in altri paesi, che organizzano queste passeggiate della sicurezza, chiamiamole così per tradurlo in italiano, sul territorio, e anche proteste più movimentate legati, magari sono scesi in piazza magari insieme ad altri gruppi che fanno parte, diciamo, dell'universo della destra o estrema destra, se vogliamo chiamarla così, finlandese, fra cui il Nordic Resistance Movement. Ma a questi gruppi poi dedicheremo sicuramente più spazio in una puntata appunto dedicata. Per parlare però un attimo del fenomeno migratorio, cioè per farvi capire comunque anche l'entità, diciamo la velocità con cui si sta sviluppando, nel 91 c'erano poco meno di 50.000 immigrati in tutta la Finlandia, quindi lo 0,5% della popolazione, e la maggior parte di loro era comunque composta da russi, estoni, quindi per lo più europei. Adesso invece siamo ben oltre il 5% della popolazione, ossia più di 300.000. E ci sono svariate nazionalità, dall'Africa all'Asia, curdi, iracheni, nepali, eccetera eccetera, che sono magari attirati sia dal welfare state, quindi dallo stato sociale, che dalle politiche di accoglienza mantenute dai vari governi finlandesi che si sono succeduti negli ultimi anni. Per quanto riguarda lo stato sociale, sicuramente anche questo meriterebbe più spazio. Si può dire che appunto lo stato sociale finlandese e quello dei paesi scandinavi in generale sia uno stato sociale che attira molto le popolazioni, diciamo, straniere. Qualcosa andrebbe sicuramente replicata, andrebbe copiata, visto che insomma noi in Italia negli ultimi anni abbiamo visto la distruzione totale del nostro stato sociale, anche se abbiamo fatto scuola a tutto il mondo in altri periodi, diciamo, della nostra storia, ma adesso purtroppo è così. E alcune cose, soprattutto, diciamo, a vantaggio degli studenti, dei disoccupati, di chi si deve reinserire magari nel mercato del lavoro, alcune cose insomma sono interessanti e ci sono in Finlandia. Però questo rappresenta anche, diciamo, un invito, diciamo, a venire a trasferirsi da queste parti. Ma adesso prendiamoci un'altra pausa musicale con un altro gruppo credo molto conosciuto, ovvero i Children of Bodom. Children of Bodom, che prendono il nome per l'appunto da un lago finlandese, il lago di Bodom, che si trova nella zona di Espoo, proprio qui nella conurbazione di Helsinki. Questo lago di Bodom, diventato tristemente famoso nel 1960 a causa di un plurimo omicidio in cui persero la vita due ragazze quindicenni ed un diciottenne, un mistero che è tuttora irrisolto. E questa band appunto ha preso spunto, ha trovato il nome da questo episodio di cronaca. Ma comunque, bando alle ciance e ascoltiamoci In Your Face dei Children of Bodom. Bentornati e per chi si fosse messo all'ascolto solo adesso, ricordiamo che questa è RBN Finlandia e stiamo trasmettendo la nostra prima puntata da Helsinki. Io sono Miko e vi sto guidando in questo viaggio a 360 gradi sulla Finlandia e sugli italiani che nel paese nordico ci vivono e lavorano. In questa terza parte della trasmissione torneremo all'argomento principale della puntata, ovvero gli italiani e l'Italia, anche l'italianità in Finlandia. Abbiamo aperto la puntata con una cover dell'Italiano di Toto Cutugno e il fatto che sia stata fatta una cover punk rock, una cover che è diventata davvero iconica, un vero e proprio inno da queste parti, e che addirittura ha subito accuse di eccessivo nazionalismo da parte dei soliti ben pensanti, sol perché nella canzone, nel testo, appunto, si menziona la fierezza e l'orgoglio di essere finlandesi. Si dice Olen Suomalainen, io sono finlandese. Si parla della stella polare o magari di altre cose legate proprio alla finlandesità. Insomma, questa cover comunque non rappresenta l'unico esempio di cover di canzoni italiane fatte dai finlandesi, quindi diciamo che i finlandesi amano da sempre, diciamo dagli anni 60 magari, la musica italiana, e quindi ho scoperto cover che vanno dal melodico al rap, sia di canzoni italiane melodiche degli anni 60, sia di canzoni più moderne. E abbiamo cover, per esempio, non lo so, di Guarda che luna o Maledetta primavera, cioè si trova veramente di tutto, ed era una cosa abbastanza scioccante quando sono arrivato qui, che faceva però da un lato anche piacere. Ad ogni modo, ciò che mi preme sottolineare è proprio il fatto che la cultura italiana abbia fatto decisamente breccia nel cuore dei finlandesi a tutti i livelli. L'Italia infatti è una delle mete turistiche più gettonate, questo senza dubbio. La cucina italiana, benché ahimè stravolta, quindi abbiamo anche qui la panna nella carbonara, l'ananas sulla pizza e tutte queste cose per cui inorridiamo in Italia. E comunque la cucina italiana è una sicuramente delle più richieste, e gli abitanti di Helsinki non battono ciglio nel pagare una pizza napoletana verace, vera, dai 15 ai 18 euro, o un piatto di pasta in un ristorante italiano autentico, diciamo, anche 20 euro. Altro punto decisamente interessante è rappresentato dallo studio della lingua italiana, e qui entriamo proprio nel mio campo, visto che lavoro come insegnante di italiano per finlandesi. All'inizio ero un po' sorpreso dal numero dei finlandesi, soprattutto adulti, direi quasi fascia terza età, che studiavano la lingua italiana. Poi ho capito che questa cosa rientra un po' nel quadro del funzionamento dello stato sociale, quindi del welfare di queste parti. Gli inverni qui, bisogna pensare che gli inverni qui sono lunghi, bui, freddi, e studiare una lingua gloriosa, storica, calda e passionale come l'italiano può rappresentare un'evasione a basso costo, fra virgolette, visto che questi corsi sono per la maggior parte finanziati dallo Stato, o meglio, cioè lo Stato mette la sua parte. Ci sono questi centri dove si studiano tante lingue o piuttosto che altre attività, musica, arte, altre cose, e lo Stato mette la sua quota. Quindi, per intenderci, mentre lo stipendio degli insegnanti rimane abbastanza alto, gli studenti pagano una cinquantina di euro per un semestre di lezioni, il che non è affatto male, direi. Quindi abbiamo visto che i finlandesi amano l'Italia, amano l'italiano inteso come lingua e gli italiani intesi come popolo, insomma. Ma proprio gli italiani che se ne sono andati amano il loro paese natio? A giudicare dalla mia personale esperienza, quindi premesso che tutte le generalizzazioni sono sbagliate, però io vi sto raccontando la mia esperienza, mi sento di dire che no, o perlomeno non tutti sono legati, diciamo, in maniera viscerale alla madrepatria. Basti pensare che da queste parti il partito più votato è più Europa, cioè da queste parti gli italiani votano la Bonino, quindi proprio il partito che vuol far perdere l'identità a tutti i popoli europei, che vuole questo melting pot di tutti i popoli e le nazioni europee. Gli italiani che stanno qui sono molto spesso appartenenti alla cosiddetta generazione Erasmus, sono figli di quella generazione, sono persone che sfruttano i peggiori stereotipi, i cliché, i luoghi comuni sugli italiani per acquisire una sorta di credito con i finlandesi, ma poi alla fine non fanno altro che gettare fango pubblicamente e privatamente sull'Italia e sugli italiani. E attenzione, non tanto sul governo italiano, cosa che sarebbe legittima e che mi vedrebbe d'accordo, ma proprio sul popolo italiano, ed è lì che poi uno si incazza. Gli italiani in Finlandia sono in gran parte gente un po' snob, che crede di aver realizzato il proprio sogno, diciamo un sogno un po' fricchettone, un po' liberista, crede di vivere nel paese che è la quintessenza del politicamente corretto, e per certi versi purtroppo è vero, e non fa altro che sottolineare quanto da queste parti la società ed il popolo siano avanti, siano civilizzati, mentre in Italia vi siano solo bruti e buzzurri, retrogradi conservatori, mamma mia. Queste persone, questi miei connazionali, diciamo che dimenticano che quel poco credito che hanno all'interno della società finnica deriva appunto dal loro passaporto, e dovrebbero, almeno secondo me, mostrare un po' più di gratitudine verso il paese natio. Cioè, questo per chi vive all'estero e vive questo dramma di lontananza dalla propria terra, anche se per carità, cioè non è che nessuno mi abbia messo una pistola alla testa per trasferirmi, grazie a Dio, e come anche, questo è il problema, anche gli altri italiani, cioè io non capisco tutta questa rabbia che c'è nei confronti dell'Italia, credo sia appunto un atto di snobismo, di esterofilia portata appunto a livelli ridicoli, perché voglio dire, la maggior parte delle persone che ho conosciuto non è che sono state costrette a emigrare perché in Italia non trovavano lavoro o quant'altro, hanno fatto delle scelte sentimentali più che altro, oppure di opportunità, magari qui li pagavano di più, oppure volevano fare un'avventura, quindi, ma nessuno, quasi nessuno, è stato costretto a venire qui. Fra l'altro, cioè, concedetemi insomma un po' di sana polemica, sempre nell'ambito di dire la verità, del dirci la verità, visto che sono lettere dal fronte. Fra l'altro, cioè, qui non è che sia il paese dei balocchi, cioè anche la tanto decantata e civilissima società nordica, cioè, presenta delle criticità non da poco, cioè l'alcolismo, tolta la parte diciamo ludica e divertente, cioè qui da queste parti è un problema sociale importante. I figli sono abbandonati spesso a loro stessi e vengono letteralmente cresciuti e direi indottrinati dalla scuola e dallo Stato in generale, cioè una mentalità un po' sovietica, diremmo. Per parlare di un altro argomento scottante che spesso viene taciuto appunto sia dai finlandesi sia dagli italiani in Finlandia, che da queste parti insomma gli psicofarmaci si prendono come caramelle sin dalla tenera età, cioè veramente i teenager iniziano a prendere gli psicofarmaci, qui prescrivono senza nessun problema, ed è nota a tutti, sicuramente ne avete sentito parlare, la questione dei suicidi. Comunque, visto che abbiamo parlato poc'anzi di alcolismo, vi propongo un pezzo che si chiama Vodka, tanto per restare in tema. È un brano dei Korpi Klaani, una band folk metal finlandese. E allora, banda alle ciance ed ecco i Korpi Klaani con Vodka.
You are the real man. What? Once away your tears. What?
Bentornati per il quarto ed ultimo blocco qui sulle frequenze di Radio Bandiera Nera, RBN Finlandia. Questa è appunto la puntata pilota di RBN Finlandia. Io sono Miko e vi parlo da Helsinki e soprattutto vi ringrazio per essere rimasti fino alla fine. Iniziamo quest'ultima parte tirando un po' le somme e rispondendo idealmente a quelle che sono un po' le domande tormentone che vengono poste agli italiani in Finlandia, che sono state poste a me in questi 6 anni di permanenza in terra finnica. Allora, d'inverno fa freddo e c'è buio, partiamo da questo. Invece d'estate fa meno freddo e c'è tanta luce. Il famoso sole di mezzanotte illumina appunto le notti estive finniche e ci avviciniamo anche alla data del solstizio, che da queste parti è vissuto in maniera quasi mistica. Insomma, consiglio a tutti di venire da queste parti magari intorno appunto alla metà di giugno per vivere anche questa festa del solstizio, che è davvero interessante. Si accendono dei fuochi per tutta la notte e si festeggia appunto questo solstizio. E per quanto riguarda la parte enogastronomica, diciamo così, il cibo è un po' monotono: patate e salmone tutta la vita, qualche volta carne di renna, ma esistono i supermercati che vendono i prodotti italiani benché a caro prezzo, quindi insomma non vi preoccupate. Questa è un'altra delle domande tipiche che vengono fatte. Per quello che riguarda, per fare un po' di promozione turistica, vi posso dire che venire qui per vedere l'aurora boreale, quindi vi ho detto prima di venire per il solstizio d'estate, ma anche per il solstizio d'inverno, magari a vedere l'aurora boreale, insomma, vale il prezzo del biglietto. Così come gli aspetti, diciamo, naturalistici, la flora e la fauna sono davvero un unicum, diciamo, fra le capitali europee. Helsinki si distingue molto, perché anche in piena città non è raro trovare lepri, fagiani e scoiattoli, e già uscendo un po' fuori dalla città si vedono tranquillamente anche alci e renne. C'è un'atmosfera che potremmo definire bucolica. Per quanto riguarda l'aspetto linguistico, quindi la socialità e la socializzazione, anche dal punto di vista degli aspetti lavorativi, vi ricordo che il finlandese è una delle lingue più complicate al mondo, ve lo posso assicurare, ma tutti i finlandesi parlano l'inglese, quasi tutti i finlandesi, diciamo, quindi questo è un aspetto che facilita l'introduzione nella società e nel mondo lavorativo oppure universitario. Per quanto riguarda il lavoro, possiamo dire che è basato molto sulla flessibilità, certo smart working, parla di questo in questi giorni in periodo di Covid, e se c'è un motivo per cui la Finlandia si è salvata magari anche rispetto ad altre nazioni, è proprio appunto perché il 60% dei lavoratori è riuscito subito a lavorare da casa appena è partita l'emergenza. Per quanto riguarda i costi generali, gli affitti ad Helsinki hanno prezzi esorbitanti, ma fuori alla capitale si può tranquillamente trovare una sistemazione a buon prezzo. La Finlandia, gli aspetti positivi della Finlandia è che di sicuro non è un paese per vecchi, direi che anzi il focus è incentrato proprio sui giovani e direi sui bambini. Io qui da queste parti ci ho fatto 2 figlie, approfittando anche degli inverni bui e lunghi, e vi posso assicurare che il sistema di asili e di scuola primaria è un'eccellenza di questo paese, quindi questo è sicuro. Quello che si scrive, che vediamo ogni tanto sugli articoli giornali, anche se a volte questi articoli sono un po' troppo edulcorati, ecco, descrivono un paradiso terrestre che in realtà non è, però dal punto di vista scolastico, soprattutto asili e scuola primaria, devo dire che ci siamo trovati subito bene. Certo, bisogna prestare attenzione a determinate derive rainbow e gender in generale. Io ho anche litigato personalmente con qualche maestra d'asilo perché si lamentava dei vestiti rosa di mia figlia, mi spiegava appunto che nella civilissima Finlandia non badano a far giocare i maschi con le macchinine, le femmine con le bambole, tutte queste cose qua, ti vogliono civilizzare, ecco, quindi prestare attenzione un attimino a queste cose qui. Poi, sempre per quanto riguarda le derive Rainbow, vi posso dire questa curiosità che all'università di Helsinki ci sono questi bagni no gender, gender free. Quindi vabbè, siamo alla follia ovviamente. Tornando alla scuola, a livello invece di liceo, quindi quando saliamo un po' di livello, a livello di liceo lo studio, diciamo, è molto più blando rispetto alla scuola italiana. Le scuole sono tutte super attrezzate, dotate di laboratori e quant'altro, però a livello proprio di studio è molto meno pesante rispetto all'Italia, quindi questo può essere sia un pregio che un difetto. Io ho riscontrato una preparazione molto più bassa degli studenti rispetto a quelli italiani, anche se i test dicono il contrario. E, per esempio, si dà meno spazio alla natura per privilegiare quelle un po' più scientifiche. Ecco, infatti, qui i lavori più richiesti sono quelli scientifici o informatici, ingegneristici e quant'altro. Bene, oggi vi ho dato un po' di informazioni generali, come avete sentito, ma vi ho detto all'inizio di questa puntata che in futuro vorrei parlarvi sia della letteratura locale, concentrandoci soprattutto sul poema epico sul Kalevala, e sia della letteratura che riguarda la Finlandia, che parla di Finlandia, che parla della famosa magari guerra d'inverno contro i russi. Prendendo spunto da ciò che è stato scritto anche da Alessandro Pavolini, riserveremo il giusto spazio in futuro anche alla scena rock ed oi locale, dunque soprattutto sicuramente i famosissimi Mistrit che hanno suonato anche in Italia più volte, ricordo uno storico concerto in quel di Verona tanti anni fa, più di 10 anni fa sicuramente. Ma anche Sniper, Vapauden Risti e Goatmoon, che sono, diciamo, fanno parte della scena black metal. Di sicuro potete anche suggerire qualche argomento contattandoci agli indirizzi di RBN, potete proporre un tema o semplicemente porre delle domande, sarò felicissimo di rispondervi. Chiudiamo questa prima puntata sulle note di un'altra band finlandese di fama internazionale, ovvero gli Him, con la loro cover di Wicked Game. E non mi rimane che salutarvi e ringraziarvi ancora, augurandovi una buona giornata o serata, dipende un po' dall'orario in cui state ascoltando questo podcast, ma tanto qui dalle mie parti è uguale perché ormai è sempre giorno, ci avviciniamo al solstizio, quindi insomma è ripartita la tradizionale battaglia contro l'insonnia, la mia personalissima battaglia. Un saluto particolare a tutti i membri di CPI sparsi sia sul territorio nazionale ma soprattutto all'estero, che si trovano nelle mie stesse condizioni, e un saluto particolare a CPI Calabria che mi sostiene e mi fa sentire sempre a casa, permettendomi di portare avanti le nostre battaglie anche a distanza da queste latitudini. Ciao a tutti, moi moi, questi sono gli Him con Wicked Game. Desire will make foolish people do.
foolish people will do.